Forza Napoli, Napoli sempre!
Forza Napoli, Napoli sempre!
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre!
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Ve lo ricordate Uccelli di Robo? Che era un libro Uccelli di Robo, no, perché l'ho visto in redazione, Emanuela Castelli, che in redazione oggi lo stava leggendo attentamente, quindi saluto lei, saluto Mary Jane e Spider-Man in regia, Peppe Varriale che ci guarda attentamente dopo il notiziario e le news. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre in questo giorno di marzo, a qualche giorno dalla Santa Pasqua, una settimana santa in cui però ieri si è consumata, diciamo, lo spot peggiore contro il razzismo che il calcio italiano potesse fare, con l'assoluzione di Acerbi. Complimenti, signori, davvero. Approfondiremo questo tema, ma approfondiremo anche la situazione di Kvaratskhelia, che con la sua Georgia è approdato agli europei, ma si è fatto male, ha avuto qualche problema muscolare. Vedremo se ci saranno problemi a utilizzarlo sabato contro l'Atalanta alle 12:30. Oggi è mercoledì, tra 3 giorni si gioca, e questo pomeriggio il Napoli torna ad allenarsi agli ordini di Calzona, che ritorna dalla Slovacchia e si metterà nuovamente al lavoro direttamente, personalmente, con il suo Napoli. 081-6363 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con l'inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Cominciamo dal caso Acerbi Juan Jesus, che al momento si è concluso con una ignominiosa sentenza da parte del giudice sportivo di assoluzione. Dicevo prima, lo spot peggiore che il calcio italiano potesse fare contro il razzismo. Possiamo dire che il Napoli, anche dopo il duro comunicato di ieri post sentenza, insomma, la prossima volta che la Lega di Serie A chiederà ai tesserati del Napoli degli spot contro il razzismo, chiederà di apporre sulle maglie un messaggio contro il razzismo, insomma, dovrebbe a quel punto tirarsi da parte, perché
sì, Gianluca,
mi sembra ipocrisia, no?
Già,
mi sembra.
Sì, ma in realtà capita già per questa giornata di campionato, perché ci sarebbe ancora chi prese Smalt, che poi la campagna che era cominciata proprio la giornata prima della sosta, e quindi prima di Napoli, cioè durante Inter-Napoli, quindi immagino, insomma, che il Napoli non parteciperà a questa campagna che prevede una patch sulla maglia, che era poi quella che indicava Juan Jesus all'arbitro alla penna a San Siro, dei messaggi prima e dopo la partita. Immagino, insomma, che il Napoli non aderirà alla campagna come annunciato ieri nel comunicato di critica nei confronti, diciamo, di questa sentenza. Una situazione che, al di là del lato giuridico, perché possiamo anche, come dire, in linea teorica dobbiamo accettare, no? Che nessuno venga condannato se non ci sia una prova, però lascia, diciamo, molto la mare in bocca dal punto di vista etico, dal punto di vista morale. E io mi faccio una domanda, la faccio anche a te, la faccio a chi ci ascolta: perché non sono state eventualmente allora trovate queste prove? Possibile che 22 persone non abbia ascoltato nulla?
Possibile che l'ufficio indagini della Procura Federale sia così sprovveduto da non riuscire a trovare delle prove certe, delle prove importanti?
E questo è quello che lascia secondo me l'amaro in bocca. E, onestamente, io credo che anche Acerbi debba parlare. Magari raccontare cosa ha detto a questo punto. Cioè, io vorrei che questa vicenda non avesse, diciamo, dei lati non, come dire, esaustivi, non indagati, un non detto. Ecco, bisognerebbe eliminare tutto il non detto, perché altrimenti, come dicevi giustamente tu, come ha scritto secondo me bene il Napoli ieri nel comunicato, è inutile poi fare le campagne contro il razzismo. Bisogna insomma, poi in situazioni del genere dare un esempio ai ragazzini che vedono le partite, dare un esempio al tuo mondo, insomma, di credibilità. Quindi mi auguro, insomma, che ci possano essere degli sviluppi, anche se il caso Juan Jesus non può fare, per quanto riguarda la giustizia sportiva, non può fare, diciamo, lui eventualmente appello o ricorso, perché non era nel procedimento. da quello che so, Juan Jesus e il suo procuratore si riservano, insomma, la possibilità di magari adire le vie legali per quanto riguarda la giustizia ordinaria per difendere, insomma, l'onorabilità di un giocatore, perché poi Gianluca delle due l'una: se non ha ricevuto un insulto razzista, allora è un bugiardo?
Eh sì, è un bugiardo. Le scuse di Acerbi sono state scuse per cosa? Va bene.
Sono dei punti oscuri, quindi per quanto riguarda, immagino tu volessi parlare del Napoli.
No, aspetta, prima di parlare di Kvaratskhelia e del Napoli in vista dell'Atalanta, a 3 giorni da Napoli-Atalanta, Vincenzo al telefono allo 0816366363, cominciamo anche il filo diretto. Vincenzo, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. No, ma su questa situazione volevo dire una cosa. Allora, prima cosa, deve mettere la faccia il nostro bel presidente, che deve fare una guerra aperta, una guerra a cielo aperto per questa cosa qui. E poi la seconda cosa, come hai detto tu prima, Acerbi ha chiesto scusa, ma su di che? Ci ha detto vicino a Juan Jesus, avrà detto vaffanculo, ti chiedo scusa.
Vedi, poi c'è anche gente
che stiamo parlando, ma di chi stiamo parlando?
C'è questo amico che non si firma, che pensate, scrive attraverso un messaggio: lo avete preso in quel posto, Juan Jesus o Minucchio, voleva solo popolarità. Pensa un po' nel mondo di questa persona che ha scritto, cosa c'è anche nel modo di pensare.
Gianluca, posso?
Sì, prego.
Allora, a questo punto, date la squalifica a Juan Jesus.
Cosa?
E avrà detto, date la squalifica a Juan Jesus, ci avrà detto una sciocchezza.
Ci siamo andati vicini, vista la sentenza, tra poco squalificavano Juan Jesus. Va bene, grazie.
Comunque,
Vincenzo.
Spero che il presidente metta la faccia ogni giorno deve fare una guerra aperta.
Grazie al nostro amico Vincenzo. Pasquale, oggi torna Calzona, allenamento nel pomeriggio, Kvaratskhelia come sta? È in discrezioni sulle condizioni del calciatore che è andato agli europei con la Georgia ieri, vincendo ai rigori contro la Grecia nella finale dei playoff, però si è infortunato e è uscito durante i supplementari per un problema muscolare.
Sì, io l'ho vista la partita ieri, lui si è toccato 2 volte l'inguine sinistro, mi ha chiesto il cambio, quindi questo non sembrerebbe deporre bene. Poi è chiaro, insomma, che abbiamo visto anche tutti quanti le esultanze, il ballo nello spogliatoio, perché la Georgia si è qualificata all'Europeo ed è qualcosa di storico. Tra l'altro ieri Kvaratskhelia ha anche annunciato che diventerà padre. Quindi, diciamo, una serata di grandi...
È grande grandi gioia,
emozioni,
sì.
Di forti emozioni. Poi Gianluca, dobbiamo aspettare che rientri e faccia gli accertamenti. Lui ieri sembrava dire che non dovrebbe essere nulla di grave, però... L'esperienza ci insegna che dobbiamo aspettare che arrivi il giocatore, che faccia gli accertamenti. Io ricordo, se non mi sbaglio, a novembre, un infortunio di Osimhen con la nazionale, dove si pensava che fossero soltanto crampi, poi credo sia rimasto pure 1 mese e mezzo. Quindi dobbiamo aspettare che faccia gli accertamenti. Vediamo se li fa già oggi o domani e capiremo se ci sarà o meno con l'Atalanta. Chiaramente... Un Napoli con Kvaratskhelia è un conto, un Napoli senza Kvaratskhelia è un conto, senza ovviamente nulla togliere agli altri, perché il Napoli ha tante alternative offensive.
Va bene, tutto chiaro Pasquale, ovviamente ci sentiremo nelle prossime ore per ulteriori aggiornamenti anche dopo l'allenamento, il primo della settimana in vista di Napoli-Atalanta, diretto personalmente da Calzone, no?
Sì, anche oggi il Napoli si allena il pomeriggio, da domani il Napoli si allena di mattina, quindi oggi pomeriggio proprio per consentire il rientro di Calzona stesso, di Lobotka, di Ostigard,
che sta avvenendo in questi minuti, insomma, perché all'ora di pranzo saranno più o meno qui, quindi tutti per l'allenamento.
Alle 15 comincia l'allenamento.
Alle 15 l'allenamento. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Voliamo in pubblicità con Spider-Man e tra poco andremo nella redazione della Repubblica per capire, insomma, come l'opinione pubblica dovrà accogliere questa sentenza ignominiosa sul caso Acerbi Juan Jesus e quali saranno gli sviluppi. Devo tagliare? Tagliamo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli in redazione, Spider-Man in regia. Allora, ecco qua, un po' di messaggi vocali, sentiamo che ha da dirci quest'amico. Allora, quest'altro che forse era tifoso dell'Inter, pensate ad arrivare in Europa, lasciate stare tutto il resto. Sentiamo.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Walter da Strasburgo.
Ciao Walter.
Allora, volevo solo dire velocemente, vabbè, si chiude un'altra triste pagina di questa Italia di giustizia sportiva a piacimento, E poi volevo sapere se qualche esperto tuo ospite, se ce l'ha, se ci sarà. Non credete che mo con questa sentenza si può creare un precedente? Cioè, sì. Cioè, mi spiego meglio.
No, no, è tutto chiaro, caro amico. Ne parliamo tra pochissimo, ovviamente, di questo. Sentiamo un altro messaggio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Antonio da Marano.
Buongiorno, Antonio.
In merito alla questione di Acerbi, adesso mi aspetto che l'Inter faccia una querela al giocatore del Napoli. Arrivederci.
Per bugie, dice lei. Va bene, il giudice sportivo ha deciso di assolvere Acerbi, come abbiamo già detto e come in tanti di voi già sanno dalla giornata di ieri, per insufficienza di prove dopo le indagini dell'ufficio indagini della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il giudice ha motivato così, insomma, le ipotizzate offese di Acerbi a Juan Jesus non sono state plateali, per cui le ha sentite solo l'offeso, cioè solo Juan Jesus e nessun altro, per cui non ci sarebbero testimonianze di altri personaggi in campo. E ha ammesso che le immagini a disposizione possono far immaginare, cioè sono compatibili con quel tipo di offese, ma non bastano per determinare una sanzione, una squalifica. Questo è quello che in breve dice il comunicato del giudice sportivo. Uno spot, il peggiore spot che potesse fare la Lega di Serie A e il calcio italiano contro il razzismo. È vero, Antonio Corbo? Buon pomeriggio.
Ma è il peggiore spot che potesse fare a se stessa. La notte del calcio è assolutamente fallimentare e anacronistica. Non si è speso un rigo per rassicurare gli utenti del calcio. C'è un presidente che in questo momento, Gravina, è indagato per la protezione indebita e riciclaggio nello scandalo dei dossier. Ma poi poi leggere quel comunicato credo che ha creato problemi proprio di disgusto a chi è passato, non dico per neanche per l'università, ma per le scuole serali, perché tutti sanno che un testimone è un testimone credibile se è parte offesa, e tutto gioca nel rendere credibile quello che dice Juan Jesus. Che motivo avrebbe di interrompere una partita, protestare, tutto quello che c'è stato, il conciliabile, è anche da solo, è assolutamente credibile. Detto questo, nell'articolo che ho scritto per Repubblica io non ho trascurato la parte del Napoli che ha assistito poco Juan Jesus, perché no, vedo anche molti fanno le proteste, se sciolga ed altro. Scusate, ma Juan Jesus è stato assistito in una vicenda molto delicata come Acerbi sull'altro fronte, dove addirittura è andato Acerbi con la scorta del potentissimo Marotta. Il Napoli è stato abbandonato e non è stato trovato neanche, non è stato cercato neanche un riscontro. Nell'articolo di stamattina, ieri mi sono molto appassionato a questa vicenda, ho trovato che nel 91, nella partita Padova-San Benedettese, c'è stato un episodio analogo. Ne ho parlato anche con un avvocato molto preparato napoletano, che è l'avvocato Ghiaccio. Ebbene, la stessa squadra di questo giocatore del Ghana ha trovato un compagno di squadra che durante il processo si è presentato, ha offerto la sua testimonianza addirittura attraverso prova fotografica, e il giocatore Santini del Padova è stato squalificato per 10 giornate. Cioè, non c'è stata la minima ricerca di un riscontro per sostenere la tesi di Juan Jesus. Quindi alle volte è facile fare le vittime, bisogna anche attrezzarsi per non essere.
No, ma Antonio, scusami, perché alla fine, cioè, volendo chiuderla in due parole, se un sistema fa blocco per lottare contro il razzismo e quindi vuole dare un messaggio. Juan Jesus e i calciatori fanno parte del sistema, non dovrebbero neanche essere messe in dubbio le loro parole, cioè dovrebbero essere loro stessi dei testimoni di quello che accade e quindi insomma, tutto quello che è successo mi sembra veramente molto strano, tant'è che Gravina insomma potrebbe, secondo l'articolo 102 del codice di giustizia sportiva, anche impugnare la decisione del giudice sportivo. Non so se se lo farà, però insomma per la Federazione Italiana Gioco Calcio questa è una brutta figura. Quindi...
ma hai visto il comportamento di Gravina? È il comportamento di uno che non ha dedicato un solo dico, una parola, un sospetto ad un fatto così grave. Quindi pensate se si mette a riaprire un problema per lui così oneroso. Quindi bisogna rassegnarsi, questo è il calcio di oggi in Italia, e però bisogna attrezzarsi. Il carrozzone dirigenziale del Napoli, con direttori sportivi, amministratori delegati, tutti questi lì, ma nessuno si è dedicato a Juan Jesus e lo ha aiutato a sostenere quella che è la sua parte, la sua denuncia, perché era in una posizione di forza se sostenuto bene a Napoli dalla società e da chi gli procurava, gli attrezzava una posizione assolutamente pari alla sua ragione. Invece è stato lasciato solo, credo che sia fatto anche il tweet da solo con qualche avvocato amico. Ogni tanto a Napoli vedo che c'è sempre vittimismo, la colpa è sempre degli altri. Bisogna in questa Italia difendersi anche da soli, perché le ingiustizie ormai sono oceaniche.
C'è Antonio al telefono. Antonio, uno dei nostri ascoltatori, buon pomeriggio allo 081 636 363.
Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi. Volevo fare velocemente due considerazioni mie. Mi trovo spesso d'accordo con Antonio Corbo. Oggi purtroppo devo dissentire, il Napoli non ha abbandonato Juan Jesus in primis.
Quali sono gli elementi per i quali non lo avrebbe abbandonato secondo lei?
Perché quello che poteva fare tutto ha fatto, altro non poteva fare il calcio Napoli, e io credo che farà ancora, e insieme a noi, insieme a tutti noi tifosi, voi della stampa e opinionisti, perché condivido il suo pensiero che è sempre vittimismo da parte nostra, è sempre vittimismo, ma questa è la classica sentenza del potere. Quindi noi non possiamo stare sempre supinamente a questo potere. Mi aspetto sabato alle 12:30, sarò allo stadio, ovviamente in modo educato, corretto, civile, goliardico, una risposta del pubblico napoletano.
Va bene, grazie Antonio.
Mi devo finire.
Il nostro interlocutore, ascoltami, ha perfettamente ragione, però non può dire che il Napoli ha fatto tutto.
Cerchiamo di creare un confronto a botta e risposta, quindi sentiamo un attimo Antonio Corbo, grazie.
No, ma io ho detto, probabilmente non ha ascoltato bene il nostro giovane interlocutore. Io ho detto che addirittura io ho risposto in diritto, nel senso che la parte offesa ha il ruolo nel processo penale del testimone, e il testimone può essere credibile anche da solo, anche senza lo straccio di una prova, anche senza un riscontro, perché ci sono tante situazioni nelle quali il testimone è credibile. Esempio, una donna violentata dal marito. Ci sono tanti casi di scuola nel processo penale che possono rendere credibile il testimone anche senza la conferma. Sono piene le aule di giustizia di questi esempi. Quindi il giocatore Guadiesso doveva essere creduto, ed era credibile, certo, anche per tutta la scena come si è manifestata, e anche perché non c'è la prova contraria dell'eventuale falso, perché che interesse ha un giocatore serio da 12 anni in Italia, credibile, a interrompere la partita e dire questo mi ha detto queste parole? Cioè, quindi non si è voluto credere alla denuncia. E poi bisogna spiegare perché si è scusato Acerbi, e soprattutto perché è stato escluso Acerbi dalla nazionale, perché già c'è stato in primo processo sommario quando la nazionale lo ha escluso addirittura dalla spedizione negli Stati Uniti, creando un danno professionale anche al giocatore. Quindi i fatti ci sono. Che cosa dico io? Perché ho visto che molto, si è molto accanito nel suo dissenso il gentile interlocutore
Antonio, sì.
Che cosa dico? Ma ci voleva tanto ad accompagnare Acerbi, scusami, Juan Jesus, e farlo accompagnare da un avvocato. Ha avuto l'assistenza di un avvocato della società che gli ha rimesso a posto le idee. Quando ha firmato il verbale con il giudice che lo ha interrogato, l'ha riletto. Lui è uno che sta da 12 anni ma non neanche conosce bene l'italiano. C'era un professionista del Napoli in grado di rileggere e sostenere Juan Jesus? Questo non c'è stato. Quindi è inutile che ci facciamo, e purtroppo stiamo in un calcio dove spesso le ragioni diventano torto, e allora bisogna purtroppo difendersi. Non è una giustizia come le altre. Si è visto, questo giudice Mastandrea è lo stesso che aveva tolto che aveva dato la vittoria d'ufficio alla Juventus 3-0 per il mancato arrivo del Napoli durante il Covid, e un punto di penalizzazione. Successivamente, per fortuna, perché ci sono ancora dei giudici e c'è ancora un briciolo di giustizia in Italia, è arrivato Franco Frattini del CONI e ha buttato via quelle due sentenze di Zandulli e Mastandrea. Quindi quando si parla bisogna parlare dopo aver studiato e letto e valutato tutto ciò che la cronaca ci offre.
Grazie Antonio per essere stato con noi, sei stato come sempre chiarissimo e i tuoi elementi sono preziosissimi per il nostro discorso e dibattito in trasmissione. Grazie ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Voliamo in pubblicità con Spider-Man, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Emanuela Castelli in redazione e Spider-Man in regia con voi sino alle 13. Per intervenire in diretta allo 0816363663 al telefono, telefoni aperti, e saranno in tanti quelli che vorranno intervenire in diretta in questo momento, perché con noi c'è Michele Plastino. Michele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti voi.
Immagino che tu, che sei un uomo di mondo e un giornalista navigato, non ti abbia sorpreso la sentenza del giudice Mastandrea sul caso Acerbi Juan Jesus, o sì?
No, e ti spiego perché. Ecco. Perché, e lo dico soprattutto, diciamo, all'ascolto napoletano, che, e quindi è importante, cioè credo che non ci siano dubbi per quello che possa riguardare la mia simpatia tra Napoli e Inter, no? Però attenzione a un particolare, te lo dico con un po' di così, mi sento un po' fanatico, perché sai, io tanti anni fa feci la tesi in giurisprudenza per la laurea e provai addirittura a farla appunto in diritto sportivo, che non esisteva, tant'è vero che mi abbinarono a sociologia giuridica, pensa te, perché ero sempre stato un appassionato. E allora in questa vicenda immaginavo che finisse così, ma non per questioni di tifo eccetera, perché di fronte a certi fatti, cioè soprattutto come il razzismo, è insopportabile sentire ma lui hanno fatto questo, abbiamo fatto questo. Il razzismo è una cosa ignobile, così come la discriminazione territoriale, è una cosa schifosa. E allora uno o ce l'ha dentro o non ce l'ha dentro, non c'è niente da fare. A me non mi verrebbe mai di dire una cosa brutta a una persona di colore. Guarda, io me lo ricordo ancora, una volta io ho discusso con una persona di colore in macchina perché mi tagliarono la strada, no? E allora una persona quasi mi ha sbattuto fuori. Io lo inseguì, non è molto carino ed educativo quello che voglio dire, lo superai, e vidi, tra l'altro era una persona di colore, soltanto per dirgli ma che capito? Idiota.
Sì, che poi sono cose che in campo si possono dire, insomma, durante una partita, queste.
Ma come no? Ma non mi è venuto mai. Era per dirti che non mi è venuto mai l'idea, vedendolo di colore, di insultarlo per quello, perché uno o ce l'ha dentro.
No, non ce l'hai dentro. È vero. Fabio al telefono, Michele, andiamo da Fabio.
Scusami, voglio terminare.
Vuoi chiudere?
Certo. Importante. Allora, quello è un discorso etico. Il discorso giuridico è un altro. Signori, per qualsiasi cosa nella vita in assoluto, nello sport anzi in genere un po' di meno, ma una qualsiasi condanna deve venire di fronte a un fatto probatorio importante, cioè o una cosa che si vede o che ci siano le testimonianze. Lì non c'erano quelle. E fammi dire l'ultima cosa, onore ai giocatori del Napoli, perché loro avrebbero potuto, anche non avendo sentito, dire sì, abbiamo sentito, no? Invece questo fa molto onore a loro, perché non hanno voluto dire una bugia, perché magari erano distanti, e per me hanno chiaramente fatto bene, però da un punto di vista giuridico ineccepibile, lo so, è per questo che pensavo che finisse così e non per simpatie, potere o cose di questo tipo.
Ecco, poi dopo ti faccio però una domanda per te su questo aspetto. Fabio al telefono, buon pomeriggio Fabio.
Buongiorno, senta, io fino a pochi minuti fa ascoltavo anche Corbo che diceva che è colpa della società che non gli ha messo un avvocato.
Ma che non avrebbe sostenuto adeguatamente prima della sentenza il giocatore. Questo
sì, ma se il calciatore del Napoli ha voluto così, però il mio discorso è questo: noi abbiamo la stampa contro, allora io vorrei dire a lei e a tutti i giornalisti napoletani.
No, perché lei dice che il Napoli ha la stampa contro? Perché dice questo?
Vabbè, se lei legge i giornali e pensa.
No, è certo che le leggo. Qualcuno. Ma scusi, posso, Fabio. Ma cerchiamo di interagire, però. Non si preoccupi, lei concluderà. Voglio capire, quando lei dice il Napoli ha la stampa contro, significa che lei reputa le critiche, quando doverose e legittime, essere contro un sistema, un'azienda, voglio capire, una squadra di calcio, cioè voglio capire che...
Gianluca, perdonami, solo una piccola aggiunta, in rispetto al nostro ascoltatore, certo. Chiaramente, allora io che bene o male vivo a Roma e comunque per motivi di lavoro, come tu sai, sono spesso da altre parti, guardate, ve lo dico, mi succede sempre, allora chiama il romanista e dice ma perché la stampa ce l'ha con noi, e chiama il laziale, perché è ovvio che chi fa altre cose anche più importanti delle nostre, come il signore che lavora eccetera, vede e sente le cose un po' secondo il tifo, quindi questo è inevitabile, che ognuno, certo, vorrebbe leggere e sentire quello che vuole e lui, ma questo è normale, perché chiaramente chi ci chiama fa altri lavori ed è super impegnato, no? in altre cose, quindi è legittimo.
Una stampa seria, Fabio, e poi la faccio concludere, non dice e non scrive quello che i tifosi vorrebbero sentirsi dire e vorrebbero leggere, ma scrive e dice quello che è attinente alla realtà, che ovviamente il giornalista in quel momento ha percepito. Vai Fabio, vada Fabio.
Questo è un suo pensiero, sì. Io lo accetto, però lei deve accettare anche il pensiero.
No, assolutamente, lo accettiamo di buon grado il suo pensiero.
Io volevo chiudere nel dire che oggi la stampa napoletana, invece di fare, perché in qualsiasi momento poi sarà brava, non è brava, è pappone, fa la guerra al presidente, la faccia al sistema, perché altrimenti siamo deboli. Io ieri sera ho assistito ad una trasmissione nazionale, non la vedo mai perché il conduttore mi sta sulle scatole, hanno detto delle cose assurde, allora io vorrei che lei, dico lei perché in questo momento sto parlando, dicesse: caro amico mio, ma che stai dicendo? Ma che dici? Ma che vuoi?
Insomma, lei ci ha ascoltato dall'inizio. Noi abbiamo definito ignominiosa la sentenza, lo spot peggiore che il calcio italiano potesse dare contro il razzismo. Abbiamo preso le parti del Napoli, ovviamente, ma non perché il Napoli e noi siamo a Napoli, perché è giusto così, perché Juan Jesus, essendo parte del sistema, e questo, grazie Fabio, nel frattempo lo volevo domandare a Michele.
E questo infatti ti stavo aggiungendo, perché qui eravamo su posizioni divergenti, non sul fatto di fondo, fatto giuridico.
Il sistema vuole dare uno spot e quindi un messaggio forte al calcio, al razzismo, contro il razzismo, perfetto. Juan Jesus è un elemento del sistema. Il sistema dovrebbe prendere per buono quello che Juan Jesus dice, a prescindere, senza neanche andare a valutare le testimonianze. Questo è quello che secondo me dovrebbe accadere. Su questo
scusa se ti contraddico, ma sai che cos'è che ti dico? Non è possibile. Cioè, non è, figurati, certo che tutti noi riteniamo che questo sia più giusto. Io ti parlo solo squisitamente da un punto di vista giuridico. Non può succedere questo, perché sai, adesso è il caso di Juan Jesus, ma qualsiasi giocatore fa parte del sistema, no? E voglio dire, allora quell'altro dice, ma tu hai detto romano di, napoletano di, e poi magari soltanto perché si voleva, dico per dire, vendicare di una cosa precedente. Non sto parlando di Giovan Gesù, parlo in assoluto. Cioè, purtroppo la legge, tra virgolette, in questo caso quello che riguarda la sportività, deve tutelare l'equilibrio delle cose, e la regola fondamentale è che la pena ci deve essere soltanto quando appunto c'è la prova. Quando però non è questione di credere a Juan Jesus o credere ad Acerbi, lì conta il referto, pensa alle combinazioni fortunate per Acerbi in questo caso, perché l'arbitro non ha sentito, e questo l'avevamo capito, no? Che non l'aveva sentito perché era distante, ma il problema è che non l'ha sentito, non c'è, erano soli.
Però Michele, scusami, dal punto di vista giuridico, c'è un caso di qualche anno fa in Padova San Benedettese, sì, in cui l'accusato, sì, fu squalificato per 10 giornate senza immagini e senza testimonianze.
No,
allora...
guarda, allora ti dico, tant'è vero che lì ci fu una lotta proprio di un amico comune, che l'avvocato Chiacchio, per questo sì, sono molto documentato da questo punto di vista. Questo precedente è il precedente che è ignobile, non questo giudizio, per cui non si capisce che cosa accadde, e non ho fatto in tempo, ieri è intervenuto tra l'altro appunto nella radio che dirigo io, nella radio sportiva, non ho fatto in tempo a sentire fino alla fine, perché, anzi non ho sentito l'inizio, perché appunto volevo sapere quali erano state le motivazioni. Probabilmente all'epoca era stato usato un'ingiustizia, è stata ingiusta quella a livello giuridico, non questa, eticamente poi stiamo parlando di altre cose, parlo a livello giuridico, per cui infatti sarebbe opportuno proprio quello, sentire lui e sapere quale motivazione avevano dato per quella condanna se non c'erano le prove. Però, come si diceva ieri, quando mi ero un po' documentato, che evidentemente non l'aveva sentito l'arbitro, però poi quando avevano fatto le indagini c'era stata qualche testimonianza.
Michele, scusami, se tu hai un minuto di pazienza, che noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, se ti fa piacere, tra poco chiamiamo un attimo l'avvocato Chiacchio per un minuto e ci facciamo spiegare.
Mamma
in diretta.
Tanto piacere. Allora chiudo e poi mi
ci risentiamo fra due minuti. Grazie, okay, grazie Michele, a tra poco. Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, Emanuela Castelli in redazione, c'è Spider-Man in regia con voi sino alle 13, stanno anche preparando, Nevada sta preparando la nuova sigla, avremo una nuova sigla, un rifacimento di Forza Napoli sempre, forse già dalla prossima settimana. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Si è raggiunto il punto più basso della storia del calcio italiano, il punto più basso e vergognoso, ad opera di una federazione ipocrita che sta difendendo e sta salvando una squadra come l'Inter, che non dovrebbe iscriversi a questo campionato, la sta aiutando con gli arbitri e ha evitato di squalificargli un calciatore. Allora io per un fatto di conseguenza, se non ci sono prove che Acerbi ha detto queste cose, quindi devono squalificare Guayesus per aver detto il falso, cioè per slealtà sportiva a questo punto, giusto? Allora il calcio Napoli come
esagerato.
Si comporterà davanti a questa vergogna? Però mi aspetto reazioni da parte della presidenza.
Per il momento c'è stato un comunicato molto duro del Napoli che ha escluso di condividere poi altri messaggi, i prossimi messaggi contro il razzismo dettati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, e quindi il Napoli si chiama fuori già a partire dalla prossima giornata di campionato, e quindi da sabato, quando ci sarà ancora da leggere i messaggi contro il razzismo e da portare sulle maglie il messaggio Keep Racism Out, come sapete, contro il razzismo, il Napoli dovrebbe chiamarsi fuori. Un grande giudice, il giudice Bruno D'Urso, che insomma è stato un GIP, giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Napoli, ma anche in Procura Federale dell'Ufficio Indagini. Buon pomeriggio, giudice D'Urso.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, qual è la genesi di questa sentenza che tanto fa discutere? Perché insomma i temi del comunicato sono due: le immagini sono compatibili con quelle offese, ma essendo state le offese non plateali, ascoltate solo dall'offeso, non ci sono testimoni e quindi non ci sono prove per accusare e sanzionare Acerbi.
Va bene, è una decisione sulla quale, sulla logica della quale è difficile confrontarsi, perché stiamo parlando di un procedimento, tra virgolette, disciplinare, non di un procedimento penale e non di una procedura amministrativa che, alla quale è evidentemente più, come dire, più contiguo il giudice sportivo che è un giudice amministrativo, quindi abituato a confrontarsi con carte, documenti e modalità di gestire l'amministrazione, di emettere atti ed altro. Io sono abbastanza esterrefatto perché la prova, se quella, se vogliamo definire quella del fatto del quale stiamo discutendo una prova indiziaria, ma vogliamo inviare a questo giudice sportivo le cassazioni che hanno omologato condanne di soggetti a carico dei quali esisteva soltanto l'accusa della persona offesa? Lui fa una valutazione assolutamente contraddittoria, ma naturalmente questa vista con l'occhio del giudice civile, del giudice penale, non tanto del giudice amministrativo, quale l'attuale giudice sportivo è nella vita ordinaria e non nella professione collaterale. Io sono abbastanza esterefatto. E
lei è stato in procura federale per anni, insomma, ma è possibile che la procura giudice non abbia fornito elementi importanti al giudice sportivo?
Oggi mi pare che le cronache documentano la condanna recente su
San Benedettese Padova.
Esattamente, dove pare che ci sia in più la testimonianza di un altro giocatore, ma francamente è un dato processuale, un dato probatorio che bisogna attribuire esclusivamente alla volontà creativa di questo giudice, di questo giudice disciplinare che ha inteso prendere questa decisione. Quindi è incommentabile e d'altro canto c'è anche il rammarico di non poter portare l'avvertenza davanti a un giudice di Berlino, dove a Berlino i giudici ci sono sempre.
Ecco, prima di salutarla, giudice D'Urso, le chiedo, c'è la possibilità di un ricorso in sede penale, quindi in sede civile, insomma, dal punto di vista, quindi per la giustizia ordinaria in sede penale?
Al riguardo tutti i tesserati della FIGC sono sottoposti alla clausola compromissoria, che significa un divieto, se non a seguito di autorizzazione o di violazione, di adire il giudice ordinario per fatti accaduti nell'ambito delle dispute sportive. Quindi io penso che non convenga assolutamente trascinare questo. Oltretutto si tratterebbe di un'ingiuria, né di una calunnia né di una diffamazione, di un'ingiuria che, avere l'autorizzazione per esimersi dalla clausola compromissoria può essere una strada, ma non vale la pena. Penso che il signor Acerbi sarà accolto in tutti gli stadi d'Italia come merita, insomma, dai tifosi di qualsiasi colore, probabilmente non dagli interisti, che per decenza, per decoro staranno zitti, ma in tutto il resto degli stati d'Italia, più che un procedimento disciplinare, più che una condanna in un tribunale, varranno
un procedimento di vita, diciamo così.
Varranno i commenti sonori di chi avrà la sventura di assistere ad una partita nella quale si esibisce il signor Acerbi.
E pensate, c'è anche la nazionale. Giudice, noi la salutiamo e la ringraziamo per.
E non sono tradito dalla mia fede azzurra quando affermo queste cose. Sono in sintonia col mio essere uomo che ha tentato di dimostrare che la legge è uguale per tutti. In questo caso, francamente, la disciplina sportiva non è stata uguale per tutti.
Grazie al giudice Bruno D'Urso, GIP, giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Napoli, che è stato GIP ed è stato ovviamente in Procura Federale per anni, quindi all'ufficio indagini, quindi alla Federcalcio. Grazie giudice per essere stato con noi, buon pomeriggio e a presto. E noi da un giudice a un avvocato, un luminare del diritto sportivo, l'avvocato Edoardo Chiacchio. Avvocato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Gianluca.
Grazie per essere con noi. No, noi l'abbiamo interpellata, per la terremo un minuto. Però sì. Discutevamo prima con Michele Plastino, che dal punto di vista giuridico, diciamo così, ci ha detto che ritiene legittima la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea in merito al caso Acerbi Juan Jesus. Abbiamo citato il caso di San Benedettese Padova, in cui un caso analogo a questo, in cui ci fu invece la squalifica del giocatore Santini per 10 giornate. E diciamo, vorremmo chiedere a lei di spiegare con Michele Plastino, se ci riusciamo dall'altro lato, per un attimo che cosa accadde e quali analogie ci sono e perché anni fa.
La conosco bene perché ero l'avvocato di Santini, quindi nessuno può saperlo meglio di me.
Intanto
un grande saluto a Michele Plastino.
Se riusciamo a ricontattarlo, perché abbiamo fatto questo passaggio al volo, e quindi riusciamo a ricontattarlo, perché insomma lo abbiamo prima salutato e poi adesso. Però insomma, qual è l'analogia tra i due casi?
È un fatto completamente diverso, perché per caso Santini un compagno di squadra del calciatore offeso testimoniò che aveva personalmente sentito l'offesa razzista.
Quindi c'era un testimone, diciamo così.
Un testimone che ha detto niente. Ieri il giudice della sentenza, tra le altre cose, fa capire che si sorprende che non c'è stato finanche un testimone, né video, né audio, né filmato, e neanche un testimone. Questo mi ha sorpreso non poco, che nessun calciatore, anche del Napoli, non sia stato nei pressi di Acerbi quando è stata, non solo quando c'è stata l'offesa, io credo alla buona fede assoluta di Juan Jesus, ma neppure per le scuse, neppure per quello che si è verificato dopo, fermo restando che non posso che rimarcare la sufficienza del calciatore che è andato in interrogatorio della Procura Federale senza essere assistito da un legale.
Va bene, insomma è tutto chiaro, c'era un testimone in San Benedettese Padova, invece come ha chiarito di nuovo l'avvocato Chiacchio, in questo caso non è stato individuato neanche uno, ma noi ne riparleremo, avvocato, la salutiamo e la ringraziamo per essere stato con noi, perché Michele Plastino non riusciamo a ricontattarlo in tempi brevi, quindi dovremmo ritornarci sul caso. Grazie all'avvocato Chiacchio. Ciao Gianluca, complimenti per la trasmissione, il mio pensiero sull'accaduto di Acerbi in primis, non credo che Juan Jesus abbia inventato l'ingiuria, non commento certamente, ma questo non è che qualcuno possa pensare il contrario, non esiste pensare il contrario, cioè Juan Jesus ha detto la verità, è un dato che possiamo considerare oggettivo. Non commento la decisione del giudice, considerando che siamo nella Settimana Santa, consiglio ad Acerbi di andare in chiesa a confessarsi, perlomeno avrà anche l'assoluzione dal cielo. Sentiamo un paio di messaggi vocali WhatsApp, eccoli qui, via.
Salve a tutti. No, io vorrei solo fare una riflessione. A prescindere dalla sentenza, che mi sembra ridicola, a me piacerebbe capire cosa pensa se ha il coraggio quel monopalla di Acerbi con sua moglie Domenica di mettere quella toppa sulla maglia. Quello mi piacerebbe sapere, se ha il coraggio.
Io penso che il Napoli non la metta la toppa. Io, stando al comunicato del Napoli di reazione di ieri, mi aspetto non solo che non metta la toppa chi prese Smaut sulle maglie, perché sarebbe ridicolo, un'ipocrisia, una incoerenza assoluta, né leggere nel post partita il messaggio contro il razzismo davanti ai microfoni. Questo significa prendere le distanze dall'ipocrisia della Federazione Italiana Gioco Calcio nella lotta contro il razzismo. Ecco, mi sembrano elementi chiari.
Buongiorno Radio Marte, buongiorno. Sono Alberto. Ma io mi chiedo, no, mi domando e dico, ma tutta la squadra del Napoli in quell'occasione si intravedeva solo Lobotka, ma gli altri dove erano? Non ci sono testimoni. Ma com'è possibile una roba del genere con 30.000 telecamere?
Eh sì, è strano che l'ufficio indagini della Procura federale non abbia reperito elementi probatori più importanti, più intensi da dare, da fornire al giudice sportivo per la sentenza, ma molto strano, davvero.
Michele, sei un grande giornalista, sei una persona squisita, però ti si nota che non vuoi andare contro il sistema, perché ormai al Napoli per quello scudetto che ha vinto ci stanno facendo pagare dazio, e anche voi giornalisti, tutti, sempre Forza Napoli, tutti, e Forza Napoli.
Tutti paghiamo dazio, cioè ci stanno facendo pagare dazio, lo stanno facendo pagare anche i giornalisti, questo intende il nostro amico, chi lo sa. Allora, sentiamo.
Sono Michele Dace.
No. Michele, buongiorno.
Ha detto di voi giornalisti, la giustizia sportiva è diversa dalla giustizia ordinaria.
Sicuramente.
Mentre la giustizia ordinaria porta prova...
E ci sono parametri diversi.
La giustizia sportiva dice che l'accusato deve portare prova. Questo, il giocatore dell'Inter, che prova ha portato che non ha detto quelle che ha fatto?
Non ha portato prove, però evidentemente non c'erano neanche prove dall'altro lato, io non lo so. Abbiamo parlato anche di un precedente, se ne parlerà anche adesso dalle 13 alle 14 con Dario Sarnataro in Marte Sport Live. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Emanuela Castelli in redazione, Spider-Man in regia, tutti voi per averci seguito. Ringrazio tutti coloro i quali ci hanno scritto e inviato tanti messaggi audio su WhatsApp. Per questioni di tempo ovviamente non siamo riusciti a leggerli, ascoltarli tutti. Si chiude qui Forza Napoli Sempre, che torna domani a mezzogiorno come sempre puntuale. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio. Forza Napoli.